Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ed eccoci qua, siamo live anche questo venerdì 22 luglio 2022. Giuliano Giuffrida, Omar non può, è stato chiamato dalle altissime sfere celesti e astrali. Tanto la parlantina non ci manca, soprattutto a Giuliano. Che prima di salutare però salutiamo Alessandro Bitetto, Michele Sessa, Cuni, Verusca, Giugiu Giarlo, Lobo, Jack O'Lanter, Corrado e Tiera. E ovviamente tutti quelli che Angelo Frascella e a tutti quelli che ci ascoltano offline o sul podcast, appunto, di cui Omar è signore padrone, cioè Fantascientificast. Mi sono dimenticato di condividere lo schermo, ma poco male, è semplicemente la copertina. E tra l'altro questo, essendo più scientifico, è fatto anche in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Salutiamo anche Edu e Antonio e finalmente Giuliano, vai.
Allora, ciao a tutti, ben ritrovati. Parleremo di Gaia, di Hubble, James Webb Telescope. Faremo un po' di update, visto che per quanto riguarda Gaia c'è stata poco più di un mese fa la terza release di dati vera, che poi in realtà sarebbe la quarta, perché c'era stata la early data release 3, cioè un'anteprima della data release 3.
Spoiler, il trailer.
Sì, una specie di mega teaser, dai, se vuoi. Però adesso è uscita la vera Gaia di R3 e quindi cerchiamo di capire che cosa è stato aggiunto. E poi ovviamente non si può non parlare del James Webb Space Telescope, che ora è sulla bocca di tutti e che sta regalando già immagini e cose favolose. Quindi faremo una bella chiacchierata. Però, dato che ci piace far polemica, cominciamo con una bella polemica.
Beh, polemica rispetto a quelle, vai. Eccola qua, un meme, dai, un memino.
Allora, qui vabbè, nulla da... cioè, qui chiarisco che Astro Gandhi qui stava facendo una battuta, però è una battuta che gira spesso in tante forme diverse. Il succo è arrivato James WST, quindi tutti hanno un nuovo giocattolo. Buttiamo Gaia, buttiamo l'Event Horizon Telescope, buttiamo Hubble, perché ormai non ci servono più, sono vecchi giocattoli. Ecco, oggi in questa chiacchierata cercheremo di dimostrarvi che non è così. In realtà sono tutti quanti strumenti che viaggiano in parallelo e che ci descrivono la stessa cosa, l'universo, ma da punti di vista diversi. E qui sono in realtà è tutta scienza complementare che va a completarsi, a incastrarsi e a parlarsi insieme.
Auspicabilmente, perché certe cose mica non tornano tanto come la questione cosmologica.
Sulla... non tornano, però intanto uno butta tutto dentro.
Sull'Extreme Horizon Telescope, Event Horizon Telescope, un po' di overhype ce l'ha avuto anche lui quando è stato fatto, perché l'avevano chiamate paradigm shifting. No, onestamente non hanno shiftato nessun paradigma, sono foto bellissime. Tra l'altro io cito sempre che appunto il pixel di Hubble è come fosse una mattonella del pianamento della cucina, non è mia questo paragone, e la risoluzione di HT è un granello di sabbia che cade su quel pavimento, quindi la risoluzione è mostruosa, però non ha fatto nulla di trascendente. Salutiamo anche Alessandro Forroia e il grandissimo Fabrizio Sebastiani, che tra l'altro ha collaborato con noi, anche Paola Manoni. Giuliano, ti devi dare un contegno. Fabrizio ha lavorato con noi a Pamela, che in realtà non faceva imaging. Ecco, questa è poi la potenza delle immagini, perché c'è da dire anche questo, cioè se l'immagine è fica, è percepibile e fruibile in maniera differente, ma un po' da un pubblico più ampio. Se fai il grafico col plotto, anche Gaia con le orbite, insomma, ti devi un po' arrampicare. Quindi vediamo un po' il bambino che sta affogando in primo piano, perché tu poi ci hai lavorato, ci lavori, scusate, ma io ci lavoro, come direbbe Verdone,
esatto. Lupo al lupo. Cominciamo col bambino che sta affogando, cioè con la Gaia data dalle stree. Abbiamo raccontato, quanto è passato, un annetto, quando abbiamo raccontato Gaia?
E già di più, meglio ti dico quanto è passato di tempo.
E credo che già o era uscita l'età dalle stree o stava per uscire, o comunque per chi è stato a DeepCon, vi ho parlato un pochino a DeepCon anche della dell'età dalle stree. Qui cercherò di dirvi cosa c'è di nuovo nella DR3, nella puntata principale, insomma. Intanto mi bullo un po' per farvi vedere che effettivamente nella pagina ESA, chi ha fatto Gaia DR3, ci sono anche io, lì in quel quadratino là sotto.
Sì, vabbè, quello potrei essere pure io, però garantisco che se andate lì e zoomate è veramente Giuliano, si riconosce
zoomate,
anche.
Si vede. Poi riconoscete anche questa stanza qua dietro. E allora, un po' di previously on Fantascientificas. Che cos'è Gaia? Un paio di parole per chi non se lo ricorda, per chi non ci ha seguito prima, o qualunque altra cosa. Gaia è una missione ESA, è una missione che sta mappando essenzialmente l'intero universo, anche se il main target è la nostra galassia, e ha già individuato circa 2 miliardi di oggetti, il suo catalogo conta 2 miliardi di entries, se volete, multidimensionali, e il principale obiettivo di Gaia è ricavare la posizione delle stelle con una precisione mai raggiunta prima. Parliamo di 10, 20, comunque decine o centinaia di micro arcosecondi. Un micro arcosecondo è un milionesimo di arcosecondo. Che cos'è un arcosecondo?
Esatto, se no non ci aiuta.
Diciamo cos'è un arcosecondo, voi dividete, diciamo che la Luna occupa in cielo circa mezzo grado, ok? Dividete il cielo in 180 gradi, l'orizzonte che vedete davanti a voi, un grado, la Luna occupa circa mezzo grado, per capire quanto è mezzo grado. Dividete un grado in 60 parti e ottenete un arco minuto. Dividete un arco minuto in 60 parti e ottenete un arco secondo. Quindi un grado diviso 3600 è un arco secondo. Gaia arriva alla precisione dei milionesimi di arco secondo. In realtà decine o centinaia di milionesimi. Comunque una precisione mai raggiunta prima. Per capire quanto è piccola, quanto è grande la sensibilità di Gaia, e quindi quanto è piccolo quello che può... quanto è preciso Gaia, prendete una moneta da un euro, poggiatela sulla superficie della Luna, tornate sulla Terra e osservate quanto arco copre in cielo quella moneta da un euro adesso. Quello è circa un milionesimo di arco secondo, per capire di cosa stiamo parlando. Mi direte, ma a che serve essere così precisi? Serve perché con queste precisioni così incredibili ci fai la distanza diretta delle stelle, tramite l'effetto di parallasse. Tu guardi una stella, la guardi spostandoti parecchio, facendo mezzo giro intorno al Sole, nel caso di Gaia, e vedi che la stella si è apparentemente spostata rispetto a degli oggetti di riferimento più lontani. Che è la stessa cosa che succede se voi guardate un oggetto vicino rispetto a uno lontano con i vostri due occhi. È l'effetto di parallassi. Quindi Gaia misura direttamente la posizione, la distanza delle stelle, il moto delle stelle, perché guardandole di continuo vede le stelle muoversi, Gaia, quello che è chiamato moto proprio, e inoltre prende anche degli spettri delle stelle per ricavare la velocità radiale, cioè capire se la stella si sta allontanando o avvicinando da noi. E Plutone non è un pianeta, ecco, Gaia l'ha confermato,
cominciamo subito
lo confermano tutti.
Ha visto anche Plutone, Gaia, a parte la polemica, la brutta brutta storia di Giuliano che ha dei trascorsi.
Ti sento un po' basso.
Mi hanno detto che ero troppo alto, mo sono troppo basso. Allora
sei troppo basso. Credo
Vede anche Plutone, Gaia?
In teoria sì, in pratica non mi viene in mente nulla che
perché gli asteroidi abbiamo scoperto l'altro giorno.
Ora ci arriviamo.
Salutiamo nel frattempo Emilio e Luca Signorelli,
Allora andiamo un pochino avanti, diciamo che devo ricordare, cosa importante che ci servirà anche dopo, Gaia non è in orbita intorno alla Terra, Gaia è nel punto Lagrangiano 2, che si trova a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, andando in una direzione opposta rispetto al Sole essenzialmente, ed è un punto dove è particolarmente vantaggioso stare per una sonda, perché è facile restare in orbita attorno a quel punto spendendo poco carburante, perché è un punto di equilibrio.
Instabile.
Instabile, infatti non ti devi mettere su L2, altrimenti non stai proprio bene. Tutte le sonde gravitano intorno a L2. Gaia non è solo, con lui c'è Herschel, con lui è appena arrivato Jezero Space Telescope, diverse sonde.
C'era Planck.
Tante sonde andranno anche là anche in futuro. Ti continua a sentire basso, Marco. Almeno per gusto mio, non so che ne pensa il pubblico.
Lo regolo ancora meglio allora.
E quindi è un punto che verrà ancora sfruttato certamente in futuro. Allora, e quindi Gaia fa astrometria, cioè guarda la stella, guarda dov'è, a quanto dista e come si muove, fa fotometria, essenzialmente va a chiarire che cosa sto guardando, una stella, una galassia, la caratterizzo, cerco di capire la sua temperatura, la sua metallicità, cioè essenzialmente di cosa è composta, quanto è grande, quanta massa ha, e la spettroscopia, ossia di cosa è fatta la stella e la velocità radiale, se si sta allontanando o avvicinando da noi. Così facendo, Gaia costruisce una mappa a 6 dimensioni della galassia, 3 dimensioni che ti danno la posizione della stella e 3 dimensioni che ti danno il moto della stella. E ora vedremo che cosa ci si fa. Ok, fatto questo mega riassunto di Gaia, andiamo a vedere che cos'è la Gaia di R3. Anzitutto, già la Gaia era di Data Release 3, aveva rilasciato un catalogo di 1.8 miliardi di stelle, quindi un po' meno di 2 in realtà.
Della nostra Gaia galassia. Salutiamo anche Marco Taddia, che si preoccupa di Homer. No, sta bene Marco. Queste sono soprattutto stelle della nostra galassia.
Sì, perché Gaia soprattutto quella della nostra galassia, anche se riesce a vedere anche qualcosa al di fuori, magari poi lo accenniamo. Gaia di R3 ha lo stesso numero di oggetti, non abbiamo aggiunto stelle. Quello che è stato fatto è aggiungere proprietà, aggiungere delle caratteristiche alle stelle che Gaia aveva già visto, semplicemente con più tempo di processamento dei dati. Quindi sono stati aggiunti un gran numero di oggetti binari, sono stati aggiunti soprattutto 33 milioni di velocità radiali, che è un numero enorme, sono state aggiunte 1.5 miliardi di fotometrie, che in realtà la fotometria di Gaia sono dei mini spettrini a risoluzione molto molto bassa, quindi non guardi soltanto il colore della stella, riesci anche a capire, avere una stima abbastanza precisa della sua temperatura e un'idea della sua metallicità e anche della gravità, come se parliamo di una stella molto di una stella gigante, di una stella nana essenzialmente. La spettroscopia ad alta risoluzione per 5.6 per diversi oggetti, e per cui per 5.6 milioni di stelle ci sono dei parametri astrofisici con grande precisione, la spettroscopia a bassa risoluzione. Insomma, come vedete, sono state aggiunte tante tante misure alle stelle che già conosceva, rendendo il catalogo di Gaia molto più corposo di prima e molto più ricco. Questa è la Gaia Data Release 3, quindi non nuovi oggetti, tranne casi particolari, ma nuove caratteristiche.
C'è da dire, magari, perché per te è ovvio, ma insomma non lo è, che non fa le foto come Hubble o James Webb, cioè in realtà c'è una slit, perché ovviamente va a cercare il puntino e non gli interessa risolvere il puntino, ma semmai scomporre la composizione spettrale con la diffrazione. Tra l'altro c'è un video, abbiamo fatto proprio l'altro giorno, però non c'è la mappa, l'immagine, che questo secondo me inficia un po' la spendibilità appunto del bambino che affoga all'inizio.
Non c'è, perché Gaia essenzialmente ruota continuamente attorno al suo asse e scatta foto di continuo. Gaia produce dati continuamente, non ci sarebbe il tempo né il modo di mandare tutti questi dati a terra. Quindi quello che Gaia fa è che ha una detection on board, essenzialmente c'è la luce viene fatta passare prima in una serie di CCD, dette sky mapper, che come dice il nome mappano la zona di cielo appena osservata, cercano gli oggetti luminosi e li identificano, così che poi nelle CCD successive, che sono quelle che prendono i dati astrometrici, fotometrici, spettroscopici, vengono mandati a terra soltanto i dati attorno in delle finestre piccole attorno agli oggetti già identificati, e solo quelle finestre vengono mandate, e tra l'altro in molti casi quelle finestre non vengono neanche mandate in due dimensioni, ma vengono schiacciate, si dice marginalizzate. Questo per economizzare il più possibile sul dato da inviare a terra.
E così sì, facendo, ecco perché
Gaia manda i dati in real time continuamente, riesce a farlo.
L'altra cosa è questo, che anche lì si leggeva gli articoli sui quotidiani nazionali, ah, perché James Webb c'ha solo 85 giga di memoria, ma il problema non è la memoria, quello che ti limita in qualunque missione spaziale, e più vai lontano più ti limita, è la telemetria. Tu potresti avere anche terabyte e terabyte di memoria, ma tanto tu al giorno, tanto tot puoi andare giù, e questo tot è 15 giga al giorno se sei in orbita bassa, e non so quant'è adesso per Gaia, forse tutto te lo ricordi, Giuliano?
Scusa?
Quant'è la telemetria che Gaia manda giù a terra ogni giorno? Sarà un giga.
Non lo ricordo, però basta googlare Gaia
Bitcoin. Beh, non è banale. Intanto Fabrizio ti chiede, in parallelo, come si fa a scegliere l'oggetto più lontano su cui misurare la parallasse? Magari io intanto rispondo a Fabrizio e tu cerca quant'è la telemetria.
Una delle prime cose che ha fatto Gaia, e che in realtà sta ancora facendo, è costruire un suo sistema di riferimento assoluto. Essenzialmente lo fai... In realtà sarebbe un po' più complicato, sto un po' semplificando, ma si fa banalmente utilizzando i quasar, che sono oggetti, i quasar sono dei sono essenzialmente dei nuclei di galassie attivi, sono tutti oggetti che sono molto molto lontani e quindi per la precisione di Gaia sono praticamente immobili, anche se in realtà non è del tutto vero, perché i quasar più vicino Gaia riesce a vederli muoversi, ma qui allunghiamo troppo il discorso. Molti. Comunque sì, c'è questo sistema di riferimento assoluto che si può creare di oggetti che sono praticamente fissi, ed è rispetto a quelli che Gaia vede il modo, in pratica. Allora, vediamo un po' se trovo...
Sì, allora. Marco Taddia, che a quanto pare è tra la vita e la morte, dice Gaia non vede ma fa lo spettrogramma. Intanto che tu cerchi la telemetria, ovviamente, se non l'avete già fatto, anche se non solo media, perché ha già passato i 1000 subscriber, fate subscribe sul canale di Marco Taddia, che si occupa di tutti gli aspetti televisivi, filmografici e così via. Sì, esatto, è proprio questo. Nella fantascienza c'era questa cosa, Emilio, lo sai sicuramente, l'uso dei quasar come sistema di navigazione interstellare, addirittura direi anche intergalattica, volendo, perché sono essenzialmente oggetti fissi, come diceva Giuliano.
Sì, i quasar sono nuclei galattici attivi di galassie che erano giovani, molto caratteristici dell'universo giovane. E giovane vuol dire lontano in astronomia, perché ricordiamo una banalità, perché a volte chi non è pratico tende a dimenticare: in astronomia più guardi lontano più guardi indietro nel tempo, più guardi l'universo giovane, questo perché la vicinanza della luce non è infinita, e quindi più guardi un oggetto lontano più guardi in realtà l'universo giovane. Per questo i quasar sono molto più comuni ad un alto redshift, si dice, ossia a un'alta distanza, che a bassi, perché fortunatamente l'universo poi si è dato una calmata. Vivere in una galassia con un nucleo galattico attivo non sarebbe una cosa banale. Non so se
no, infatti, quello non credo che... Cioè... Dice Jack O'Lantern, che dice Wikipedia, quindi deve essere giusto per definizione un megabit di banda, quindi sarebbero 100 kilobyte al secondo. Quindi se sono 100 kilobyte al secondo, quanto fa? 0.1 per 86.400, 8.640 giga, giusto? Un mega?
Scusa, stavo leggendo pure io.
Se è un megabit di banda, quindi sono 100, sì. È 0.1 megabyte al secondo, quindi se moltiplico per 86.400, che sono i secondi in un giorno, viene 8.640 mega, quindi 8 giga al giorno. Quindi non è poco, effettivamente, però non è neanche una cifra...
considerando che Gaia ha un numero, una SSD enorme, non ce la faresti mai a scaricarla. È stato fatto soltanto in alcuni casi particolari, ad esempio sono state prodotte sono chiamate SIF, sono delle immagini del campo astrometrico che vengono mandate per intero a Terra, lo si è fatto calibrare. In alcuni casi particolari, ad esempio nel caso degli ammassi globulari, laddove insomma il detector automatico non poteva riuscire a trovare tutte le stelle. Allora era utile mandare un'immagine stata a terra, però quando è stato fatto è stata mandata a terra solo quell'immagine, è stata mandata a terra né la fotometria né la spettroscopia, per quel pezzetto di cielo.
Vabbè, anche perché è la calibrazione, sono dati tecnici. Senti, Lobo ti chiede della mappa stellare in 3D, che c'è, e infatti penso che tu ce l'abbia.
A Civicchio, l'abbiamo anche fatta vedere a DeepCon, ve ne ho creata una, volendo posso anche poi ripescare l'orientazione, la rifacciamo al volo. Con Gaia è estremamente facile fare la mappa della galassia. È proprio per questo che ha fatto Gaia, anzi, aggiungerei. La mappa che fa a un certo punto 7 di 9 nel laboratorio astrometrico di Voyager, che noi vediamo la galassia divisa in cubetti, e lei ti fa vedere che vede dentro il cubetto la posizione in tre dimensioni delle stelle, è proprio quello che può fare Gaia. Con Gaia tu ti fai i tuoi cubetti.
Sì, anche su YouTube. Sì, tanto che lo cerchio comunque con calma. E tra l'altro, ecco, dice Krishna, chiede Krishna se non si possono zippare. In realtà sì, sono zippatissimi. Tutte queste tecniche di affettamento sono uno zip sofisticato, nel senso che non è solo che riduci, comprimi i dati, ma togli proprio i pezzi di dati che purtroppo sei costretto a sacrificare perché meno rilevanti per la...
Io principalmente ho studiato la spettroscopia a bassa risoluzione, gli spettrini che sono chiamati BPRP, quelli sono spettri, sono degli spettrini, quindi sono di suo allungati perché la luce è dispersa passando per un prisma. Vengono ritagliate delle finestre, ma queste finestre poi vengono marginalizzate, cioè vengono schiacciate, vengono sommati tutti i valori lungo un asse. E questo lo si fa unicamente per risparmiare dati, perché altrimenti sarebbe ben più utile avere le due dimensioni nel dato, renderebbe molto più semplice l'analisi. No, con Gaia sono stati fatti conti molto elaborati per far entrare ogni bit, per andare al limite delle possibilità proprio. Non c'era da risparmiare altro in questo caso.
Non si butta niente.
Non si è buttato niente. Allora, e una cosa che sta uscendo fuori con Gaia, che adesso vediamo, è che combinando i vari dati tu puoi ottenere anche una mappa di quello che Gaia non vede, ossia una mappa della polvere nella galassia. Per come fa? Essenzialmente, grazie a tutti quanti i dati, Gaia riesce a capire quanto luminosa dovrebbe essere una stella se non ci fosse luce assorbita da gas interstellare, cioè gas che sta in mezzo tra noi e la stella. Vedi quanta è luminosa invece davvero la stella, quanta luminosità hai misurato, e così facendo capisci quanto gas c'è in mezzo. E questo ti permette di fare nuove mappe elaborate dei gas nella galassia. E tra un po' ve la faccio vedere. Dopodiché, come vi ho accennato prima, Gaia ha studiato anche 156.000 asteroidi, un bel numero, di cui Gaia ha determinato con precisione l'orbita, una precisione molto molto grande. E questi sono dati utilissimi per studiare l'evoluzione, i moti degli asteroidi, l'evoluzione della nostra sistema solare. Adesso facciamo vedere anche un filmato che c'è adesso. Vediamo un po' se parte.
Chissà se ci parte il copyright strike all'estero.
Ci parte il copyright, dici?
No, in tempo reale no, può essere che ce lo tagliano dopo, quando la registrazione è finita. Quando avevamo fatto con Francesca Antonelli, ma lei aveva fatto vedere una microclip, tra l'altro senza audio del Quinto Elemento, e poi l'ho dovuto tagliare. L'ESA non credo lo faccia, però
magari tolgo l'auto, dai. E vabbè, se lo fa, comunque magari mettiamo il link nei commenti poi per andarlo a vedere nel canale YouTube di ESA. Questo che vedete qui in questa animazione sono tutti asteroidi veri, non è appunto una simulazione, sono dati veri che Gaia ha visto, e sono tutti veri asteroidi. E guardate che bellezza, quel pianeta che sta girando è Giove. Vedete che per lo più gli asteroidi sono concentrati tra Giove e Marte, quella che ha detto
non in scala, cioè le dimensioni sono in scala, ma i pianeti e il Sole non sono in scala assolutamente, ovviamente.
No, esatto, questi non sono in scala. E tra l'altro è per la presenza di Giove probabilmente che si è formata la fascia di asteroidi, perché là ci sarebbe materiale per fare un altro bel pianeta in mezzo. Guardate come sono belli anche questi due zone di asteroidi. Che se vi ricordate la mappa che abbiamo visto prima dei punti lagrangiani, c'erano i punti lagrangiani L4 e L5, è proprio lì che sono quegli asteroidi. Arriva a vedere anche oggetti transnettuniani, quindi asteroidi ancora più lontani, e soprattutto Gaia ha visto una gran quantità di asteroidi interni invece alla fascia asteroidi, cosiddetti NEO, Near Earth Object, ossia gli asteroidi che vanno a intersecare l'orbita della Terra, e che quindi vanno studiati e tenuti sott'occhio con grande attenzione, perché uno di questi prima o poi potrebbe cascarci addosso. E vedete che livello di dettaglio si raggiunge, è impressionante. E tutti questi NEO sono innocui, ad oggi non è mai stato scoperto un asteroide che davvero sta venendo addosso, quindi siamo relativamente tranquilli per
tanto
ora.
Qual è il protocollo? Cioè, se lo scopriste lo direste? Non lo so.
Allora, io non sto.
Non nascondo i poteri forti plutoniani, no, questo è il Plutone, ma insomma, se venisse fuori l'asteroide, l'impattore, non so qual è il protocollo ESA e NASA per rivelare.
Allora, io mi ricordo una stima, ma è vecchia, facevo lo studente all'università, quindi ormai parliamo di quasi preistoria. All'epoca la stima era che se parliamo di un asteroide abbastanza grande di quello da farti un fenomeno istintivo sulla Terra, e mancano meno di 2 anni all'impatto, non c'era niente da fare, cioè non potevi fare nulla per deviarlo, non facevi in tempo, quindi dovevi rassegnarti a subire le conseguenze dell'impatto, e se l'impatto era da estinzione della vita sulla Terra,
ti metti a scavare, ti metti a scavare sottoterra tipo Dottor Stranamore.
Scusate, cambio slide intanto. Se mancano almeno più di 2 anni si può fare qualcosa. Ci sono vari studi per deviare un asteroide, ci sono anche le missioni satellitari che stanno studiando questo. Insomma, ci stiamo attrezzando, dai. Non è...
No, però appunto, come dice anche Krishna, il tempo è di... appunto è più di 2 anni, in realtà sono 10 anni di solito il tempo missione standard, perché fondamentalmente non c'è Bruce Willis che all'ultimo momento ti devia l'asteroide, perché quando è troppo vicino ti serve un'energia mostruosa, neanche le armi nucleari basterebbero. Devi andare molto lontano e farlo con estrema calma, senza armi nucleari, magari dipingendolo di nero o con laser, con qualche cosa, perché allora lì il cambio di momento necessario è basta poco.
O con vere solari, anche io sapevo anche quello, è uno studio serio, devi darlo con vere solari, che è una delle teorie che viene sbeffeggiata in Armageddon invece dagli esperti.
Vabbè, quando c'è un'arma nucleare,
c'è un poveretto che arriva e sventola la vela solare e tutti gli ridono dietro e lo cacciano via.
Sì, allora diciamo che Armageddon ovviamente è un filmaccio tipo Moonfall eccetera, ma per quello, non prendendosi sul serio, secondo me vince, ma il punto è che lì era troppo tardi, no? Cioè con la vela solare non riesce a farlo a 2 giorni dalla Terra dall'impatto. E qui ovviamente c'è il non look up, mancavano 6 mesi, sì. Ma no, non è che è realistico, può essere pure che lo scopri che domani si schianta, eh. Non è...
Ah no, cioè noi non abbiamo una mappatura completa di NIO, sono grosse lacune, non abbiamo ancora abbastanza dati per avere una mappatura completa. Ci può tranquillamente essere un asteroide che tra 6 mesi arriva e lo dobbiamo ancora scoprire. È improbabile, dai, questo lo posso dire, però non ci metterei non ne sarei certo.
Allora, poi era che se c'è il Bruce che ti frega le alternative. Dai, andiamo avanti, che siamo solo sulla slide 2, è passata mezz'ora praticamente.
Andiamo avanti. Gaia vede anche galassie, comunque, altre galassie, quindi non vede solo oggetti della nostra galassia, vede anche galassie, vede anche quasar. E meno male che li vede quasar, se no non faceva il rivedimento. E ecco, qui una cosa, ho cercato di pescarvi un po' di cose nuove fatte da Gaia. E questa è carina perché fa vedere a cosa serve quella precisione assurda che ha Gaia. Gaia ha predetto un occultamento di una stella da parte di Europa, la luna di Giove. Essenzialmente ha potuto dire a una serie di osservatori, per lo più posti in Africa, vedete la striscia, guardate quella stella in quel momento perché verrà oscurata da Europa che gli passa davanti. Qual è la cosa particolarmente affascinante? A parte che già si capisce che sarebbe una precisione incredibile, perché dalla Terra, Europa e la stella sono puntini. Ma la cosa incredibile è che Europa in quel momento non sarebbe visibile, perché non sta riflettendo la luce del Sole. È una posizione tale che è coperta la Luna, e quindi non sarebbe visibile la Terra, sarebbe un oggetto completamente scuro. Perciò questi momenti di transito sono gli unici momenti in cui puoi avere una prova diretta che la Luna sta passando per là. Noi chiaramente abbiamo dei modelli orbitali molto precisi di Europa attorno a Giove, quindi possiamo sapere ogni momento in realtà dell'Europa, però con osservazioni come queste vai a verificare dei modelli orbitali e li vai a verificare con un'enorme precisione. È anche a questo che serve la precisione di Gaia, a fare previsioni di questo tipo.
Dunque è oscurata perché sta nell'ombra di Giove, perché altrimenti...
Sì, sta in un momento in cui è nell'ombra di Giove, esatto. Altrimenti per cui non... tu la potresti vedere, ma non sta riflettendo luce, quindi è buia, è completamente buia.
Emilio ci fa tutta una serie di citazioni. Questa, vediamo un po' chi la riconosce nella chat. Questa è facile, però insomma, manco tanto. Fatta Europa, dai, faccio vedere, okay. Qualche, eccolo.
Oh, allora poi vediamo altre cose di Gaia di R3 proprio. Questi sono un po' complicati, ma proviamo a commentarli. Partiamo dal grafico in alto a sinistra. Non so se vedete il cursore, lo vedete?
Sì.
Ok, questa è una mappa delle velocità radiali. Scuro vuol dire che la stella si sta avvicinando a noi, chiaro vuol dire che si sta allontanando. Vedete che si vedono bene le nubi di Magellano, che stanno entrambe allontanando dal Sole. E guardate che carino, non so se devo zoomare, ma no, si vede, guardate al centro, vedete che c'è uno sbaffetto di luce che scende? Si riesce a vedere?
Insomma, se fai lo sforzo di ingrandirlo, si vede, però insomma, se fai lo sforzo di ingrandirlo...
Come faccio a ingrandire, bravo?
Lascia perdere, là, lascia stare.
Perché devo spengere qua?
Sì, rimetta a posto la candela.
Ecco, lo vedete adesso meglio?
No, perché non hai ricondiviso lo schermo.
Ah, certo, hai ragione anche tu. Ta. Eccoci. Però lo vedo un po' meglio?
Un pochetto.
Andrebbe presa l'immagine a piena risoluzione per apprezzarlo. Questo sbaffetto di luce che si vede solo in questa mappa di velocità radiale, se no non si vede, è Sagittario. È la galassia nana Sagittario.
Ma quella che ci siamo mangiati noi qualche tempo fa?
Quella che ci stiamo ancora mangiando in realtà. Quella che dico, anche qui dovremmo fare un previously on Fantascientificas.
Un Battlestar Galactica.
Esatto.
Aspetta, però prima dello sbaffo di Sagittario, che cos'è il dipolo? Ha ridotto la cosa. Che è il dipolo? Perché è nero luminoso?
Allora, perché qui dovete... Lo rivedete la slide adesso, sì. E qui dovete un po' mettervi sul... Mannaggia, volevo preparare una figura, ma non l'ho preparata. Comunque immaginatevi di stare seduti, come poi stiamo in realtà, sul disco della Via Lattea. Guardate verso il centro. Se guardate verso il centro sono le stelle che stanno ruotando attorno al centro della Via Lattea, perché tutti i bracci ruotano attorno al centro della Via Lattea. La velocità non è la stessa, però. Più vicini ruotano più veloci e più lontani ruotano più lenti. E essenzialmente voi avete un pezzo che sta venendo incontro a noi e un pezzo che sta andando lontano da noi, se guardate verso il centro. Per questo verso il centro vedo un pezzo chiaro, un pezzo
scuro. Un pezzo del disco è quello di qua e l'altro è il disco che se ne ha.
Esatto, e se ti giri e cominci a guardare dietro, lontano dal centro della Via Lattea, la stessa cosa, c'è una parte che sta avendo, che tu gli stai andando incontro in realtà, e un'altra che ti stai allontanando.
Perché noi siamo in periferia tra il brillante e il nero.
Esatto, perché noi siamo in periferia, siamo tra il brillante e il nero, quindi a seconda di dove guardi, vedi questi colori diversi. E questo,
dice
questo
Luca,
è un dato che ti
scusa,
fa vedere con mano che la galassia sta girando
e che non è piatta, no, la galassia è piatta, no, scusa, è la Terra che non è piatta, la galassia è piatta. Dice Luca che c'è un software che si chiama Gaia Sky che ti permette di esplorare nel catalogo in 3D.
Questo sì, è vero, potete farlo. Magari una volta lo mostriamo. E quest'altro qui in basso a sinistra invece, vedete che somiglia molto al grafico di prima, è il grafico di prima, i colori gli danno le velocità radiali. Ma qui è stato aggiunto il moto proprio delle stelle, che sono le strisce. Questo è un po' più difficile da spiegare, però vede che è molto simile, ma un po' più confuso essenzialmente. Questo in alto a destra è invece la mappa della polvere della nostra galassia, ricavata in quel modo che vi ho descritto prima. Gaia ha capito quanta polvere c'è e ha confermato quello che già sapevamo, però con un grosso dettaglio. Ossia che se guardi il disco è pieno di polvere, se alzi gli occhi e guardi, se guardi verso l'alone, verso l'alto, praticamente non c'è più polvere, perché la polvere è tutta concentrata nel disco. E infine, in basso a destra, quello che secondo me è il più bello di tutti, quella è una mappa delle abbondanze chimiche. La zona rossa o gialla indica stelle molto metalliche, ossia a stelle che sono che sono nate non quando è nata la galassia, ma sono nate dopo, che sono più ricche di metalli, perché stelle più ricche di metalli sono le stelle più giovani essenzialmente. E le stelle blu sono quelle povere di metalli. Qui sono essenzialmente le stelle, principalmente sono le prime stelle nate nella nostra galassia. E vedete anche qui che le stelle adatte a metallicità sono soprattutto concentrate nel disco. Infatti vedete la zona piatta. Poi vedete che siete molto bene il bulge, la parte centrale, il core della Via Lattea, che è grosso modo sferico, anche se in realtà la forma è di una doppia barra, e vedete infatti quella zona blu al centro, e poi alzando gli occhi ovviamente c'è un po' di tutto, noi siamo immersi nel disco, quindi nell'alone per lo più le stelle sono povere di metalli, però essendo noi immersi vediamo comunque anche stelle ricche. Ecco, questo è un esempio di quello che succede mescolando i vari parametri nuovi che Gaia ha prodotto.
Ah, e ritorna su Sagittarius, scusa che ti avevo interrotto, poi sullo sbaffo e Sagittarius sa che ci siamo mangiati.
Ah già, non l'ho più commentato. E dato che Sagittario lì c'è, guardando verso il centro della Via Lattea, c'è la galassia nata Sagittario, che in realtà dal disco, ma dal lato opposto rispetto a noi, dal lato opposto rispetto al centro della galassia, scusate, Sagittario sta immergendo nel disco. E normalmente dal punto di vista fotometrico non la vedi, perché le stelle sono completamente mescolate a quelle della Via Lattea, non le distingui. Però sono un gruppo di stelle che si sta muovendo insieme e quindi hanno grosso modo la stessa velocità radiale, e in una mappa di velocità radiali spiccano come un insieme omogeneo di stelle che vanno più o meno alla stessa velocità. E questo infatti si vede Sagittario, per questo si vede. Con un principio del genere, andare a individuare gruppi di stelle che si muovono allo stesso modo, si fanno studi come questo, che è un'altra delle cose che si stanno facendo con Gaia DR3. Si guardano le sottostrutture che si muovono insieme. Ora, questo grafico è un po' complicato, non...
anche perché sono 6 grafici.
Non andiamo a spiegare nel dettaglio, però qui essenzialmente stai andando a vedere stelle che si stanno muovendo insieme, gruppi di stelle che si stanno muovendo insieme. Che cosa ti dicono questi gruppi di stelle che si stanno muovendo insieme? Ti dicono che sono i resti di fenomeni di aggregazione di altre galassie alla Via Lattea. Perché la Via Lattea, come abbiamo raccontato in altri episodi, è nata tramite aggregando galassie più piccole, galassie nane, e Sagittario la sta ancora divorando. Sagittario è un nucleo che ancora si vede bene, ma in molti casi il nucleo della galassia divorata non c'è più. In alcuni casi probabilmente sono degli ammassi globulari, Omega Centauri,
infatti.
Potrebbe essere un nucleo.
Quello sotto però si può spiegare, Giulia, quelli sotto si capiscono, no? Perché sono i vettori, le velocità lungo l'asse radiale e l'asse ortogonale, esatto, al disco galattico. Quindi...
Esattamente, sì, sono quelle. E quelli sopra invece sono le energie.
Quanto piottano?
È un po' più complicato. Beh sì, c'è di mezzo anche il potenziale della galassia, però. Comunque l'idea è questa: tu stai guardando gruppi di stelle che non è che si distinguono perché sono fisicamente vicini, in alcuni casi le stelle sono fisicamente anche molto lontane, però hanno un moto comune, essenzialmente è quello che te le fa distinguere, e quindi così vai a ricostruire la storia della Via Lattea, vai a ricostruire la storia di queste aggregazioni.
Chiede Luca sugli ammassi aperti.
Sì, che si muovono insieme, ma questi sì, gli ammassi globulari e gli ammassi aperti si muovono insieme, però questi studi invece vanno a guardare stelle che fisicamente sono lontane tra di loro. Gli ammassi aperti e gli ammassi globulari invece sono oggetti concentrati, le stelle sono tutte fisicamente ancora vicine. E questa è la stessa cosa. E praticamente la scoperta più grande che è stata fatta con la Dataris 2 di Gaia, e quella della Dataris 3 sta confermando e sta permettendo di caratterizzare molto meglio, è la galassia Salsiccia, o Encelado, per dire il nome un po' più nobile, che è una galassia essenzialmente che sta, come vedete, nella zona, principalmente si vede nelle zone periferiche del disco, ed è una galassia che ha contribuito a formare e a ispessire il disco della Milky Way. È stata chiamata Encelado perché, vi ho visto questa citazione di Amina Helmi, che è la main author del paper di presentazione di Encelado, che dice: l'abbiamo chiamata così perché proprio come Encelado era sepolto nel monte Etna e causava i terremoti, così questa galassia è sempre stata lì, nascosta nei dati, ma non riusciamo a tirarla fuori, cioè è voluto Gaia per tirarla fuori, sono voluti tanti parametri, questa è l'idea.
No, anche perché c'è da dire, scusa, questa è una cosa ovvia, ma forse non tanto, che quando due galassie si scontrano, in realtà non è che c'è il riscontro stellare, le stelle si disintegrano, non succede assolutamente niente alla singola stella, si passano come se nulla fosse, però il moto, la velocità delle stelle ovviamente viene mutata e quindi vengono in qualche maniera ammappazzate, filamentate e così via, tipo esatto, zucchero filato, ma non è che c'è la stella che va a sbattere contro un'altra stella, la collisione proprio frontale è praticamente trascurabile, fatto forse salvo per quello che succede al centro della galassia, che resta al centro della galassia, per far raffreddare Las Vegas, nel senso che poi questi merging di galassie dovrebbero essere quelli che poi formano i nuclei neri supermassivi dei quali comunque ancora non è chiaro come si arriva a quelle masse laggiù, di miliardi e miliardi di masse solari.
Vabbè, facciamo così, facciamo, ho cercato al volo su YouTube un video e facciamolo vedere, così facciamo vedere una simulazione di cosa succede quando due galassie si scontrano, e si capisce anche meglio. Qua si vede il video?
Aspetta, lo devo mettere. Di chi è, da chi è che facciamo copyright strike? Io ci astrofisica, speriamo bene.
Ma mettilo full screen, dai, spero che non si offenda. No?
No, per carità, perché gli astronomi non sono assolutamente permalosi.
Ah, vede che succede? La galassia innanzitutto comincia a stiracchiarsi già avvicinandosi alla Milky Way, perché ovviamente viene tutta quanta la sua coesione viene rotta, comincia a sfilacciarsi. Essenzialmente ruota attorno e perde man mano pezzi, e adesso il Sagittario è messa così più o meno, c'è un main body che è ancora identificabile,
che è il nucleo della galassia,
il nucleo, e poi vedete si sta immergendo nel disco. Noi siamo, non so se vede la freccia, sì, noi siamo qui, il Sole è qui, Sagittario è qui, è dall'altra parte, quindi per questo non la vediamo nel centro, in realtà è dietro, e si sta immergendo il centro. E si vedono questi spirali di Sagittario, creano una traccia che tu vedi in quei grafici che vi ho fatto vedere prima.
Oh, aspetta, rimettilo un attimo, perché tra l'altro la scala temporale è interessante, perché appunto stiamo parlando di miliardi di anni, cioè la prima collisione è avvenuta poco dopo il Big Bang. E le varie ricollisioni di questa galassia distrutta qua. Da noi, eccola qua, vedete,
facciamo la ecco.
No vabbè, ma già così si vedi, 13 miliardi di anni prima si è avvicinata a 6 miliardi di anni fa, quindi
allora, il nostro sole è avvicinata a 7 miliardi di anni fa, grosso modo, però
il nostro sole ancora non era nato, tanto per dare un'idea della scala temporale. Qui primo botto 6 miliardi di anni fa,
tra l'altro,
ecco, qua nasce il sole. Tra l'altro
sono coautore di un paper ormai piuttosto vecchiotto, vediamo se ve lo posso trovare al volo. Va.
Beh, vabbè, ma non è che ci fidiamo.
Vedete, per fare essenzialmente un giro, questa città ci mette più di un miliardo di anni.
Sì.
Sono coautore di uno studio pubblicato nel 2004, forse. 4. Magari si scrive il mio nome bene.
Sì, sì, ma ripeto, ci fidiamo, Giuliano, cioè, ce lo dice a voce intanto.
Beh, era carino perché c'è pure gente di Tor Vergata, con la Bernabei. E anche con il grande.
Ah, per la materia oscura. Esatto. Per vedere quanta materia oscura c'è.
Allora, trick e track.
Perché appunto, intanto che lui cerca, perché deve far vedere che è figo, che è bravo, c'è da dire che appunto solo un quarto della, cioè c'è un quarto della massa è materia oscura, e quindi non è visibile come stelle. Quindi in realtà la materia barionica, cioè le stelle, i pianeti, la polvere, sono il 5%, e quella che sta nella galassia appunto deve aggiungerci almeno, mi pare che sia almeno il 25% su scala universale, non so nella nostra galassia quanto ci devi mettere. Eccolo qua, è questo, perché allora, ovviamente la materia oscura viene vista,
se
almeno
se c'era un disegnino, eccolo. Qua, vedete. Praticamente qual è l'idea di questo articolo? Lo faccio vedere perché l'idea è carina. Questo è di nuovo Sagittario, vedete, sono tre diverse simulazioni possibili del modo di Sagittario. Secondo c'è una probabilità piuttosto alta che Sagittario sia passato proprio in mezzo al nostro sistema solare, ci sia piovuto addosso essenzialmente. Il che significa indirettamente che alcune delle stelle che stanno qua vicino a noi potrebbero essere stelle di Sagittario, stelle che non sono nate nella nostra galassia, ma sono nate in un'altra galassia. E già questo di suo è interessante. Dopodiché, essendo tutte le galassie nane ricche di materia oscura, perché qui dovremmo aprire una parentesi, la materia oscura, lo stai dicendo te, Marco?
Vai.
La materia oscura è una materia che si può essere rilevata solo gravitazionalmente, perché non emette luce, non emette onde elettromagnetiche. Questo semplificando molto. Quindi essenzialmente l'unico modo che hai per vedere che c'è è una qualche testimonianza o indiretta o diretta, se ti sbatte proprio contro. in diretta è che semplicemente tu vai a simulare la dinamica di un oggetto, la cinematica di un oggetto, scusate, poi quindi i moti interni dell'oggetto, di una galassia, ad esempio, poi li osservi e vedi che non tornano con la massa che vedi. Io, diciamo, vedo una galassia, stimo che debba avere una galassia nana che debba avere qualche, non so, 10 milioni di masse solari, quindi le stelle dovrebbero andare a questa velocità più o meno in queste varie regioni, invece vanno più veloci. Perché vanno più veloci? Perché c'è più massa, ma io non la vedo questa massa, non vedo abbastanza stelle da fare quella massa. Allora ci deve essere della massa che non vedo. Questo, detto in parole molto molto povere, questa è la teoria della materia oscura. Cioè i casi sono due, o c'è tanta massa che non vedo, o è sbagliata la forza di gravità. Il mio modello di forza di gravità che sto usando è sbagliato. I casi sono essenzialmente due, ci sono in realtà altre possibili risposte, ma non complichiamo troppo le cose. E se c'è materia che non si vede e ci è caduta addosso, allora c'è ancora un flusso di questa materia che ci sta cascando in testa adesso. E se io faccio dei rilevatori che interagiscono con la materia che la attraversa e riesco a distinguere la materia che può emettere luce o interagire in un certo modo e la materia che non deve emettere luce e può essere solo materia oscura, posso fare delle stime e dire: ah, forse l'ho vista. E questo articolo nasce dal fatto che questo esperimento di Tor Vergata al Gran Sasso, l'esperimento d'Ama, ha effettivamente visto un segnale che sembra materia oscura, e questo articolo voleva provare a correlare questo segnale con Sagittario.
Si è tutto molto qui dibattuto, non ci si capisce niente, ma non nell'esperimento in quanto tale, perché appunto si dovrebbe vedere al CERN, insomma, l'ipotesi del neutralino che ci hanno preso in giro per 20 anni i teorici, sta praticamente cadendo, ma dovremmo fare un'altra puntata sul neutralino. Senti,
ma direi sarebbe che... da invitare Francesco, che
sì, che ora sta a Trento, infatti sì, molto sarebbe una buona idea. Senti, direi che dovremmo andare, che facciamo, ad avviarci verso Hubble Web, o c'è ancora Gaia?
Porca miseria, spieghiamoci, dai, allora acceleriamo un pochino.
Tu c'hai il problema di che era poca roba, ti ho fatto togliere metà delle
allora...
slide.
Allora, ah vabbè, questa ve la dico al volo senza prenderci troppo tempo. Gaia ha visto i terremoti stellari, essenzialmente sono delle oscillazioni non radiali della stella, le oscillazioni che vanno a deformare la forma della stella. E la cosa interessante non è tanto che ci siano questi stellemoti, se vogliamo, perché erano previsti. La cosa interessante è che Gaia l'ha vista in stelle che non dovevano farlo, invece.
Allora, e ora lo sanno e lo fanno comunque.
Esatto, e allora si sta cercando di capire come mai. Qui si sono divertiti a trasformare queste oscillazioni in suoni, come avete sentito.
No, sentito va non bene. Sentito, ma va bene.
Vabbè, questo abbiamo già detto, saltiamo. E andiamo al James Webb Space Telescope adesso, dai. Allora, che cos'è il James Webb Space Telescope? Da tutti definito come l'erede di Hubble, a volte anche la stessa NASA ha lasciato intendere che è l'erede di Hubble. Non è l'erede di Hubble, è un gran bello strumento che sta facendo e farà cose eccezionali, ma è uno strumento diverso da Hubble. Cerchiamo di spiegare perché. Allora, anzitutto una curiosità. Già guardandolo voi direte: ma dove sta il telescopio? Quando si parla di telescopio, uno pensa ad Hubble, ad esempio, pensa a un tubo. Qui non c'è nessun tubo. Non c'è nessun tubo perché il telescopio è tutto quanto aperto.
Eccolo qua, questo è Hubble con lo Space Shuttle. Tanto per dare un'idea anche delle dimensioni, perché Hubble è più piccolo di James Webb, ma quando ci sono gli astronauti davanti, cioè, guardate qua, un oggetto impressionante. E Fabrizio dice la live sul neutralino. Torniamo a James Webb, eccolo qua.
Qui non c'è nessun tubo perché in realtà, come vedete, lo specchio è esposto all'aperto, dice, non diciamo all'aria perché nello spazio non c'è aria e nessuno può sentirti urlare, ma è aperto, e in realtà questa è una cosa voluta perché così si aiuta a mantenere a basse temperature lo specchio, che è una cosa molto apprezzata. Tra l'altro è frutto di studi molto elaborati sul Space Telescope. Per dirvene una, sappiamo tutti che se scaldate o raffreddate un materiale, quello cambia la forma. Questa è una cosa normale. Il James Webb, gli specchi devono essere allineati in maniera molto precisa per fare l'immagine. Poi li puoi anche calibrare un pochino, però c'è bisogno di un grande allineamento, la forma deve essere perfettamente controllata, altrimenti non metti a fuoco. James Webb è stato fatto a terra apposta, sbagliato, in modo che una volta messo nello spazio a bassissime temperature si deformasse e prendesse la forma voluta.
Questo perché hanno imparato la lezione di Hubble. Tu eri giovine, Giuliano, ma io mi ricordo, questo era lo specchio di Hubble principale, più piccolo di James Webb, lo vedremo tra pochissimo, nel 79, fatto dalla Perkin Elmer, che era una ditta che faceva anche calcolatori, faceva l'antesignano del VAX con il PDP. Eccolo qua, quindi strumento precisissimo, tutto bellissimo, ma si erano dimenticati esattamente questa cosa, cioè era ammolato leggermente, insomma non hanno tenuto conto del fatto che nello spazio non solo non ti sentono urlare, ti sentono sussurrare, ma non c'è gravità e quindi si deformava quel tanto che bastava da fare l'immagine di sinistra. Cioè quando l'hanno lanciato, poi alla fine hanno detto: caspiterina, è sfocato, capo metti a fuoco, e quindi per capo metti a fuoco hanno dovuto mandare uno shuttle con tutta un'ottica correttiva. Dove sta? Eccolo qua, perché essenzialmente questo era il fuoco sbagliato e hanno dovuto correggere l'ottica. Tra l'altro era un italiano che si era occupato di tutta la parte scientifica e niente, qui adesso funziona, e tra l'altro è stata la prima delle servicing mission di Hubble, che, a cui hanno cambiato con lo shuttle tantissime volte giroscopi, tutta, anche le ottiche hanno migliorato via via, anche i processamenti eccetera eccetera, e smarmella tutto. Sì, ma qui hanno aperto un po' troppo biascica, come dice. Come
e dice questo si è potuto fare perché Hubble è in orbita.
Bassa, in orbita bassa, esatto.
Non potevi mandare nessuno a sistemare
Gesù. Forse il buon vecchio Elon Musk ci può mandare qualcuno col Dragon. Quello è un problema. Infatti citavano anche prima
Bruce Willis. Nelle due chi ci mandi?
Bruce Willis.
Al momento i rischi sono talmente tanti, tant'è che ancora non si parla di missione su Marte.
Banco sulla Luna, se è per quello. Comunque, ecco, citavano anche prima che è stato già colpito da un micrometeorite. In realtà, non era meglio se non colpiva questo micrometeorite, però non è drammatico. Il punto è che poi possono compensare, fare una serie di cose. È chiaro che.
Ho guardato una piccola slide anche su quello. La cosa che mi ha fatto un po' curioso, però.
Se c'è la slide. Questa è solo per far vedere il confronto tra lo specchio di Hubble. E quel che è piccolino, però insomma c'ha la sua pregnanza, ha fatto dell'ottimo lavoro, e quello di James Webb. Più grande è lo specchio, maggiore è la risoluzione, perché minore è la diffrazione. Questo appunto c'era sto video che ho fatto qualche giorno fa, ma essenzialmente più grande è la tua ottica, meno vedi quella struttura a puntine delle stelle, che appunto è una feature.
E poi catturi più luce,
e poi ti arriva più luce, sì.
Allora, ecco, qui ho saltato qualche slide, qui è dove si è fatto la bua il James Webb. Diciamo che la cosa che mi ha un po' incuriosito è che hanno detto, ovviamente gli impatti da micrometeoriti sono previsti, vengono ma vengono, anche Gaia è stato bombardato da diversi micrometeoriti che in qualche caso hanno fatto dei piccoli danni, ma purtroppo è una cosa che devi mettere in conto. Quello che mi ha un po' incuriosito è che hanno detto, sì, nulla di grave, però era più grande di quanto pensassimo. Cacchio, siete appena partiti e già è arrivato uno più grande.
Vabbè, però quella è la statistica, Giulia, dai, lo sai meglio di me, che ne sai. Cioè.
Speriamo che per questo
va bene tutto, immagini bellissime che tra l'altro faremo vedere tra poco, però non bisogna bistrattare il povero Hubble, innanzitutto perché eccolo qua, fai vedere gli specchi.
Allora, facciamo vedere il confronto con Hubble, prima di tutto lo specchio. Effettivamente 6 metri e mezzo James Webb, quindi è il più grande telescopio lanciato nello spazio al momento. Qui, per darvi un'idea delle dimensioni, c'è il confronto con il campo da tennis. Ha un enorme scudo solare, come vedete, proprio perché vuole essere a temperatura costante James Webb, e quindi si deve difendere dal sole, perciò lo scudo solare è sempre rivolto contro il sole. Questa è la stessa cosa che fa Gaia, se vi ricordate. È un disco con un bidone sopra, essenzialmente anche lì il disco è sempre rivolto verso il sole.
Sì, però, come dice Fabrizio, la missione sì tra 20 anni, sì, questo può essere fatto, bisogna vedere se si evolve in maniera da appunto da poterci andare.
Ma secondo me però i costi, a meno di cose clamorose, i costi ti superano i costi di farne un'altra.
Ma Dio, se vai sulla Luna, una volta che c'è la tecnologia per andare sulla Luna col Dragon o con la spaceship di Elon Musk, ti costa poco. Allora, Hubble è costato 8 miliardi di dollari, tra l'altro, micro, non polemica, insomma, sono i soliti paragoni che in realtà lasciano il tempo che trovano, però che praticamente è la stessa quantità di soldi che hanno lasciato in materiale militare gli americani quando hanno lasciato l'Afghanistan. Cioè, lasciamo perdere le spese militari, attuali, passate e future, ma quanta roba si sono scordati in Afghanistan quando se ne sono andati appunto dall'Afghanistan. Vabbè,
veniamo all'argomento principale, esatto, la banda. Perché James Webb, ho detto all'inizio della puntata, non è l'erede di Apple, è uno strumento diverso? Perché guarda un pezzo di cielo diverso, guarda luce infrarossa. Hubble era uno strumento che guardava...
Aspetta, il cielo, fammi fare il pignolo. Il cielo che guarda è lo stesso, è la banda, è la luce che guarda del cielo che è diversa.
Però guarda, in alcuni casi si parla proprio di diverso cielo, perché le...
Ho capito, ma se tu guardi di là, guardi di là, cioè non è che puoi guardare...
Siamo d'accordo. Però il cielo... Vabbè,
perché
cielo
vedi X, quello più indietro.
Sono cugini stretti, ma il cielo X e il cielo radio, o il cielo X e il cielo microonde, non è che si somigliano poi tanto. Tant'è che quelli di Fermi, che stavolta è il cielo gamma, volevano fare le costellazioni di Fermi, non so se l'avevi sentita questa cosa. C'era pure Dove Gala dentro. Vogliono fare le costellazioni... L'idea... Anzitutto, scusate, piccola parentesi, facciamo un po'... non diamo le cose per scontate. Luce gamma, luce X, tra virgolette, infrarossa, è sempre luce. I raggi X e i raggi gamma è sempre luce, è sempre onde elettromagnetiche.
Poi una ti ammazza, l'altra ti abbronza, però l'altra ti scalda, però sempre luce.
Cambia semplicemente la frequenza o la lunghezza d'onda, se preferite vederlo così. Però è sempre luce, quello che però appunto il cielo visto nei raggi gamma, nei raggi X e in infrarosso, siamo d'accordo che è lo stesso cielo, ma ha un aspetto molto diverso, perché ci sono degli oggetti celesti che emettono poco X e tanto infrarosso e altri che emettono tanto X e poco infrarosso, per fare un esempio ora sciocco, ma anche oggetti che emettono tanto visibile e poco infrarosso, o tanto ultravioletto e poco infrarosso, o tanto infrarosso e poco ultravioletto. Insomma, per quello parlavo di cieli diversi, perché il cielo cambia molto aspetto a seconda della lunghezza d'onda in cui lo guardi. Tant'è che appunto Fermi, che è la missione gamma, una delle missioni gamma di maggiore successo insieme alla nostra Agile, quelli di Fermi dicevano: immaginiamo di vedere il cielo, di avere gli occhi che guardano i raggi gamma, e anche che l'atmosfera non blocchi i raggi gamma, se no non vedono accidenti, e vedremmo un cielo diverso. E allora immaginiamo le costellazioni che potevano fare tracciare gli antichi in cielo se avessero avuto gli occhi a raggi gamma. Era una cosa, tutto sommato l'avevo trovata carina come idea, poi non so se ne è fatto più niente, dovremmo chiederlo a Dario Gasparini. Invito Dario Gasparini una volta a parlare. Vabbè, comunque, allora, fatto il pistolotto, Hubble guardava essenzialmente la luce visibile, cioè quella che noi possiamo vedere con l'occhio nudo, ma guardava anche un bel pezzo di ultravioletto infrarosso che non si vede a occhio nudo. E grazie a ciò Hubble ha fatto tutta una serie di scoperte, tutta una serie di scienze che non era neanche prevista, proprio ad esempio nell'ultravioletto. Hubble è stato molto prezioso nell'ultravioletto e anche nell'infrarosso, per carità. Quindi è vero che le range di lunghezza d'onda che guarda Hubble è più limitato rispetto a James Webb, però era molto più vario. James Webb guarda una grande range di lunghezza d'onda, ma è tutto nell'infrarosso. Questo da una parte gli permette di fare in modo eccezionale un certo tipo di scienza, perché l'infrarosso ha essenzialmente la peculiarità di poter trapassare la polvere, quella che Gaia prima va mappando e che Gaia non riesce a trapassare, perché Gaia guarda nell'ottico sostanzialmente. Per l'infrarosso la polvere è essenzialmente trasparente, o quasi in realtà, non è proprio trasparente, ma poco ci manca. Quindi questo permette a James Webb di guardare molto più lontano, proprio che guarda nell'infrarosso. Ma al contempo tutta una scienza che si fa nel visibile, soprattutto nel ultravioletto, a James Webb è completamente preclusa. Scienza che invece HST continua a fare e continua a fare molto bene. Per questo non è vero che è l'erede di Hubble. È un nuovo strumento che nel suo farà cose eccezionali, ma non va a rimpiazzare completamente Hubble. Questo era quello che volevo dire. Lo si può paragonare di più a Spitzer, che era una missione, che è una missione infrarossa, uno specchio molto più piccolo, guardava però l'infrarosso un po' più lontano rispetto a James Webb, ma lì il paragone già è più sensato, perché fanno una scienza simile i due. Allora, e a questo punto passiamo alle immagini, direi.
Questa è la prima immagine. L'avrete vista miliardi di volte, ma adesso noi ne parleremo in maniera mirabile come nessuno ha mai fatto prima. Vai.
Esatto, questa l'ha mostrata addirittura Biden in diretta mondiale. e l'immagine
la battuta sarebbe che aveva messo l'immagine sotto sopra, ma nessuno se ne era accorto. No, non è vero, come Paolo Busci, vai.
E l'immagine sua è bellissima, si vede tutta una serie di effetti di lenti gradazionali molto belli. Che cos'è la lente gradazionale? Mi ero guardato una slide, credo, fammi vedere. Sì. La lente, essenzialmente, la teoria della relatività di Einstein ci dice che la gravità deforma lo spazio tridimensionale in una quarta dimensione, se vogliamo vederla così. E la luce, come tutte... Come qualunque cosa che vive nel nostro spazio, deve muoversi seguendo le leggi della forma dello spazio stesso. Cosa significa questo in parole povere? Significa che anche la luce subisce l'effetto della gravità, anche se non ha massa. Questa fu una cosa rivoluzionaria
la prima prova della relatività nel 19.
E questo funziona, esatto. Una delle prime prove della relatività fu osservare delle stelle vicine al sole durante un'eclissi di sole, quando quindi le potevi vedere e le stelle
che non l'avresti potute vedere, ma loro non lo sapevano, esatto. e quindi
le vedevano, oppure le vedevano nelle posizioni leggermente sbagliate proprio perché la luce era stata deflessa passando vicino al sole, come vedete nella figura. Questa cosa ci fa molto gioco perché se voi avete una grande massa, ad esempio un ammasso di galassie, ossia un gruppo di galassie tutte vicine, questa grande massa deforma lo spazio e quindi le galassie che sono dietro il nostro ammasso di galassie, vedete qui, questa galassia qui è dietro l'ammasso di galassie, non la potresti vedere perché dovrebbe essere coperta dall'ammasso, ma la luce viene deviata e tu la vedi e la vedi in questi sbaffetti di luce distorta, 1 e 2, che anche se sono lontani, in realtà sono la stessa galassia che sta dietro l'ammasso di galassie.
Infatti c'è da dire che la prima volta che si è vista questa lente gravitazionale è stato quando si sono viste due immagini dello stesso quasar, 3C qualcosa, 9, identico, il quasar, una cosa gigantesca, eccetera, eccetera, due immagini uguali, lì per lì la gente si è cominciata a preoccupare che fossero alieni, in realtà poi appunto era la lente gravitazionale. Perché c'è da dire quest'altra cosa, che la figata è che ti fa, non solo ti devia la luce e ti fa più immagini, ma te li ingrandisce, no?
Esatto, te l'amplifica e quindi ti permette di vedere oggetti che in realtà non solo non potresti vedere perché sono nascosti, ma sarebbero anche un po' troppo deboli per poterli vedere con questi dettagli, invece li vedi proprio perché la luce viene anche amplificata. E tornando all'immagine del James Webb, non so se sia quella con gli spettri, comunque hanno preso gli spettri di questi due sbaffi, 1 e 2, e si vede che è la stessa galassia.
C'ho questa che non è proprio la stessa cosa, ma insomma. Questi sono gli spettri, questi sono gli spettri delle singole galassie e fanno vedere appunto come.
Guarda, l'avevo messa su Telegram, riesci a pescarla a volo? Se no, aspetta, l'avevo inserita io, mi sa. Aspetta. Ah, eccola qua, l'avevo inserita io. Eccola qui. Vede? Questi due sbaffi hanno lo stesso spettro, sono di fatto la stessa galassia, però non li vediamo come oggetti che sembrano separati. Diciamo che se volete ottenere un effetto simile. La manifestazione più bella di questo effetto di lente gravitazionale è quando si crea l'anello di Einstein, cioè la galassia dietro fa proprio tutto un cerchio e forma un anello completo. Se volete ottenere questo effetto simile, potete prendere un bicchiere di quelle che hanno la base, metterlo davanti a una candela
di buco nero.
Vedete il cerchio di luce che in realtà è provocato dalla candela. Ovviamente i due fenomeni sono completamente diversi, però l'effetto è simile.
Oh, aspetta, dunque, per la questione dello spettro è interessante perché si riallaccia anche a perché James Webb l'hanno fatto nell'infrarosso. Essenzialmente la legge di Hubble dice che più un oggetto è lontano da noi, più si allontana velocemente da noi, e quindi la luce per effetto Doppler si sposta verso il rosso. Quindi essendo James Webb è stato pensato anche per andare a vedere le primissime galassie con o senza ausilio della lente gravitazionale, le primissime galassie, quindi tu vai a vedere verso appunto il rosso e poi l'infrarosso, quindi vanno tutte a finire nell'infrarosso, per quello hanno scelto anche questa banda. Sì. Dopodiché l'altra cosa è che appunto galassia per galassia riescono a stabilire, qui vediamo un po' piccolo, riescono a stabilire esattamente l'età delle singole galassie, quindi a capire che quei due sbaffetti erano la stessa galassia, vedendo appunto dei picchi particolari, in questo caso idrogeno e ossigeno, dov'è che si vanno a spostare? Perché tu ti aspetti che ci sono questi picchi, devono stare in un punto che dipende da quanto sta, quanto è, cioè si sposta di tanto, tanto più quanto è veloce, e in base alla legge di Hubble, che anche lì ci si sta cercando di capire alcune sottigliezze non banali, si capisce quindi quanto è vecchia la galassia. Quindi sì. E quindi quelle due sono la stessa proprio per questo, così come i primi due quasar erano venuti fuori perché si vedeva che era lo stesso quasar.
In questo caso invece, appunto, più sono spostate verso il rosso quelle due strisce colorate di rosso e di blu, più la galassia è lontana e quindi è distante miliardi di anni luce. Detto in altri termini, stiamo vedendo l'universo 13 miliardi di anni fa.
Questa qua.
Per la vita dell'universo era un universo che era ancora un neonato praticamente.
In fasce.
Considerando che ci sono varie stime, ma l'universo dovrebbe, il Big Bang dovrebbe essere identificato più o meno a 14-15 miliardi di anni fa, forse più 15 e 14, la stima non è proprio chiara, però 13 chiaramente era un universo davvero piccolino ancora, giovanissimo. E grazie alle lenti gravitazionali arrivi così lontano, e probabilmente si arriverà anche più lontano. E tornando a questa immagine...
Aspetta che te la rimetto, eccola qua.
Vi faccio vedere un po' di dettagli, se vi divertite a ingrandire, si vedono dei dettagli che sono fenomenali. Qua in questa galassia vedete questi gruppi che potrebbero essere ovviamente delle galassie nane legate a questa galassia. Qui vedete un momento di aggregazione probabilmente, sarebbe da fare lo spettro per confermarlo, ma qui l'impressione è che questa galassia si stia aggregando a quest'altra. Insomma, potete vedere una quantità di dettagli, si vedono i bracci delle singole galassie. Una cosa però importante da dire, proprio perché, dato che Hubble, James Webb guarda nell'infrarosso, tutti questi colori sono falsi colori. Non sono colori che tu potresti vedere in occhio nudo, anche perché tanto per cominciare queste sono lunghezze d'onda che a occhio nudo non le vedi. Quindi cosa si fa? Si tagliano le bande in diverse regioni, ognuno assegna un colore e più o meno crei queste immagini colorate. Però sono tutti falsi colori. E poi ci sono tante altre immagini, qui le ho riassunte, poi magari non so se Marco le più belle.
Aspetta, prima di vedere le immagini, aspetta un attimo, volevo far vedere la questione dei falsi colori, che è questa qua, ossia quello che dicevi tu esattamente, cioè viene affettata a... Tra l'altro, se andate sul sito del James Webb Telescope ci sono parecchie più immagini rispetto a quelle che sono state viste e riviste. Quelle 5 sono sempre loro, però c'è parecchi spiegoni fatti bene, tra cui questo. Vedete, appunto, questo è il quintetto di Stefan, 5 galassie apparentemente vicine fra loro, ma appunto andandolo ad affettare in varie bande si riesce in qualche maniera a ricreare un'immagine a colori, perché appunto anche questa qui, questo blu qua, è chiaro che nel blu James Webb non ci arriva assolutamente, però si sa che quella è un'emissione legata a certi tipi di polveri, mentre questi sono altri tipi di polveri, quindi si ricostruisce nel blu. Ma questo è vero di qualunque immagine presa con CCD scientifiche, perché in realtà sono tutte immagini in bianco e nero in bande ben precise, perché altrimenti non potresti fare la scienza e quantificare, perché poi sono bellissime queste, ma le devi quantificare. No, non sono arbitrari, esatto, no? I colori delle stelle.
No, in genere diciamo che la regola generale è che blu significa caldo, rosso significa freddo. Quindi bisogna vedere esattamente come hanno fatto queste immagini, ma in genere si tende a fare quella, a meno che non si vuole saltare invece una differente composizione chimica, in realtà dipende. Però tipicamente magari... si cerca di
No, scusa, che appunto in realtà si vede dagli spettri di emissione, quindi poi si sa che quella è una stella che se noi la vedessimo nel visibile apparirebbe blu come
esatto,
questa qua.
No, la cosa bella, soprattutto adesso che lavoro con immagini di manoscritti, come sapete, la cosa bella delle stelle è che le stelle hanno un loro colore che tu puoi misurare con enorme precisione e dire questo è il colore della stella, punto, e dagli un numero. Perché? Perché emettono luce le stelle, emettono luce a determinate frequenze, le puoi scomporre e puoi studiarla in dettaglio. Non vivono di luce riflessa come i manoscritti, e quindi a seconda della luce ambientale ti cambiano colore completamente. Perciò no, le stelle hanno un loro colore, puoi esattamente sapere quale facendo delle misure.
Ed ecco, appunto, questa qui è vista la stessa regione vista con due strumenti di James Webb, E appunto questa è quella più nota che si è vista sempre, questa è un'altra banda spettrale sempre nell'infrarosso e vedete che anche qui si riesce a ricostruire il colore delle stelle, però appunto si sa perché ci sono questi filtri qua. Questa è il Near Infrared Camera Filter e composita con quella del Middle Infrared Filter, quindi ci sono varie bande di frequenza sempre nell'infrarosso. E a questi filtri gli si associa un colore, e ovviamente non è che sono deficienti, nel senso che il colore che è più spostato verso il blu visibile è quello che poi viene colorato di blu e viceversa.
Anche se in realtà sei sempre infrarosso, quello più blu lo colori di blu, anche se sei in realtà sempre infrarosso.
Ma perché sai che quella stella lì, essendo più luminosa in questa banda qua, è quella che se appunto la vedessimo. La vedessimo con una macchina fotografica di queste commerciali, tra l'altro si fa
Esatto.
facilmente, la vedreste appunto nel blu e nel
In effetti
giallo.
questo vale la pena dirlo, l'hai accennato, lo dico un po' più chiaramente. Tutti i telescopi fanno foto monocromatiche. Si mette un filtro prima che la luce entri e la foto è monocromatica. Non esiste la matrice di Bayer. Se qualcuno tra gli spettatori se ne sa un po' di fotografia, sa che le macchinette fotografiche, anche quelle dell'iPhone, funzionano con la matrice di Bayer. Invece, in una sola osservazione, loro guardano il rosso, il verde e il blu. I telescopi non funzionano così. I telescopi, tutti i pixel guardano la stessa lunghezza d'onda. E poi si compongono le immagini, anche quelle fatte in vere colori, tra virgolette, ossia nell'ottico, sono in realtà composte. Tu metti un filtro rosso, un filtro verde, un filtro blu, poi componi il tuo colore, ma fai tre foto diverse per farlo. Non
Perché
fai tutto
lo
come una foto sola, come fanno le
devi.
macchinette fotografiche invece moderne, cioè moderne, consumer, scusa, pure il telescopio è moderno. Questo
Anche
per chi è
consumer, immagino.
fotografo valeva la pena accennarlo, insomma.
Ecco, qua tu stai facendo vedere questo. In realtà, io zoom di nuovo su Stefan Quintet. Questa è di nuovo a falsi colori nell'immagine fatta con uno degli strumenti che è il Miri, e qui insieme con la Near Infrared Camera. E di nuovo sono immagini composite e magari vale la pena di far vedere dove sta, c'è sicuramente. Ecco qua, questa è quella del deep field di prima, di nuovo a sinistra il Miri e a destra il Near Infrared Camera e per far vedere, aspetta un attimo, eccolo qua. Questi sono i vari spettri in cui opera James Webb, vedete? C'è Niris che sta tra 1 e 5 micron, un micron già infrarosso, il visibile finisce quanto? 800, 700 spicci.
Sì,
E
beh, sì, più o meno sì.
poi c'è questi qui che stanno più o meno nella stessa regione, poi c'è il Middle Infrared che appunto va 20 volte più in giù e il Mid Infrared che va ancora oltre, quindi ognuno di queste ti fa vedere le stelle, appunto qui, come dicevi tu, la polvere è trasparente con questa qua, non vedi meglio i pianeti, le comete, gli asteroidi, quello che viene scaldato dalla luce stellare e soprattutto poi più ti sposti in queste verso le frequenze basse, ossia le frequenze alte, ossia le basse lunghezze d'onda, più ti sposti verso il rosso, l'infrarosso e quindi più ti sposti verso la prima emissione di luce dopo il Big Bang. Ritorniamo
Esatto.
al tuo composito.
E poi magari ce l'hai una più grande, se no ce l'ho più avanti, quella più grande
Quale
dello spettro.
vuoi?
Facciamo vedere lo spettro del pianeta che è carino. Non so se è quello con la curva di luce anche, se no faccio vedere una io, dai.
Questa qua della cosa, la stella, no? Il pianeta. Ah, no, il pianeta, no, questo è il pianeta. Sì,
Il pianeta,
scusa,
ecco, esatto,
scusa.
questa qua, sì.
Sì.
Questa è la composizione atmosferica di un esopianeta, cioè di un pianeta che orbita attorno a un'altra stella, ottenuta da James Webb. Come ha fatto? Non ha guardato direttamente, cioè non ha preso direttamente la luce del pianeta. Non ce la fai ancora a fare una cosa del genere, anche se in alcuni casi potrebbe riuscire a farcela, James Webb. Però non ti conviene più che altro perché la luce è poca. E quello che fa invece è aspettare che il pianeta passi davanti alla sua stella e quindi la eclissi parzialmente. A questo punto la luce della stella passa attraverso gli strati dell'atmosfera del pianeta e cambia, e qualcosa viene assorbito, qualcosa viene emesso. Perciò se tu confronti lo spettro della stella che stavi osservando con lo spettro di quei punti in cui è passato il pianeta e fa la differenza essenzialmente, ottieni qualcosa che è caratteristico dell'atmosfera del pianeta. E in questo caso si è visto che c'è acqua nell'atmosfera di quell'esopianeta. È un esopianeta gigante, quindi non è un pianeta abitabile.
Beh, quante ne vuoi, però appunto come dicevamo nel fuori onda, sì, bello tutto, bella l'acqua, bello che vuoi, ma tutto questo ha senso solo se vedi un picco di un'emissione aliena, cioè se vedi un gas, un qualche cosa che non è naturale, allora lì sì che comincia a diventare interessante, altrimenti...
Sì, oppure anche se vedi acqua in pianeti tipo roccioso, se ci riuscissi, chiaramente sarebbe... sapere che nell'atmosfera di un pianeta roccioso c'è cioè H2O sarebbe estremamente interessante.
Sì, però mo non mi ammazzate, ma non dico che è ovvio, ma poco ci manca, cioè è ovvio che ci sta l'acqua. Dopodiché uno può dire va bene, quanti pianeti rocciosi hanno l'acqua per rispondere un po' a questo il paradosso di Fermi e quante civilizzazioni o forme di vita aliene possono esserci, ma insomma è ovvio che i pianeti, altri pianeti devono avere l'acqua. Se sì, uno vedesse un picco di roba che non ti aspetti, allora, o anche semplicemente non artificiale, ma naturale, ma emesso da oggetti viventi. Allora cominciamo a ragionare. Che è questa slide bianca che hai messo?
Ah, ok. Sì. Adesso vi faccio vedere un giochetto che si è divertito a fare in Archive Scientist di Gaia. Gli sto rubando queste slide. Tanto, se volete, nel link qui, che poi possiamo mettere nei commenti, potete vedere tutta la sua presentazione, che è molto, molto bellina. Vi invito a vederla. Io qui gli rubo qualche slide. Questa è la foto del James Webb. E lui dice, grazie Biden perché ci sta facendo fare pubblicità a Gaia. Qual è l'idea? L'idea è che, anzitutto, queste, come Marco ha anche mostrato nel suo video, queste sono stelle della nostra galassia, questi oggetti che fanno la forma a spike, la forma della stella, insomma, sono effettivamente stelle della nostra galassia. Fanno quella forma per l'effetto di diffrazione che Marco spiegava nell'altro video. E quindi queste sono stelle e queste misure qua del James Webb sono da buttare, tu non puoi usare quel segnale per fare scienza.
No, aspetta, non è detto, perché tu ti interessa come stella ma non ti interessa per il deep field. Tra l'altro spesso la vera diffrazione ti aiuta, perché se la stella ti satura la CCD, quindi in realtà ti dà bianco, tu non sai se quella è 100, 1000, 100.000 o 10.000, e dalla grandezza dello spike riesci a capire se ti aumenta il range dinamico. No, questo è un trucco che si fa.
Sì, però insomma, non è proprio il modo migliore di andare a studiare quell'oggetto, fare un'immagine del genere, me ne vengono in mente di più adeguati. Comunque, chiaramente, in questo caso, l'obiettivo del James Webb non erano quelle stelle, erano le galassie dietro. Quelle stelle però te la sfida di Gaia, io di queste stelle ti posso dire ormai parecchie cose, ti posso dire quanto dista, che tipo di stella è, e si è divertito a trovare l'identificativo Gaia, anche della stella con l'esopianeta, vi possiamo dire quanto dista, se vi divertite ad andare sul caso Gaia potete vedere anche che tipo di oggetto è, anche ovviamente la nebulosa planetaria. A proposito, non abbiamo detto, questa qui è una nebulosa planetaria, essenzialmente è una nebulosa che viene rilasciata da una stella durante le sue ultime fasi di vita. Riassumiamo brevemente: una stella come anche il Sole, una stella di medio piccola grandezza, nelle ultime fasi della vita comincerà a gonfiarsi, diventa una gigante rossa. Riassumo molto brevemente come funziona una stella. Una stella essenzialmente è una bomba termonucleare che converte idrogeno in elio durante la fase principale della sua vita. Man mano però che brucia idrogeno in elio, l'idrogeno finisce. Quando finisce, comincia a bruciare l'idrogeno non più nel nucleo ma in gusci sempre più esterni. Durante questo periodo la stella si gonfia, diventa una gigante rossa. Questo per il Sole capiterà tra circa 4 miliardi di anni, 4, 5, insomma dipende dal modello. E quando accadrà, o ingoierà anche la Terra, perché il Sole si allargherà così tanto da mangiarsi anche la Terra, sicuramente si mangia Mercurio e Venere, probabilmente si mangia anche la Terra, anche se non se la mangia, dalla Terra vedremo questa enorme palla rossa che metterà fine alla vita sulla Terra, ma in realtà la vita sulla Terra sarà già finita prima, probabilmente già tra meno di un miliardo di anni sarà impossibile vivere sulla Terra, però vabbè, pensiamo ad arrivarci prima, poi ci porremo un problema. E finita questa fase la stella si contrae e nel contrarsi lascia del gas, e questa è la nebulosa planetaria che vedete qua, è proprio il gas lasciato da quella stella che si è poi rimpicciolita e è diventata tipicamente una nana bianca. Se invece la stella più grande esplode come supernova, ma non divaghiamo troppo.
Senti, scusa, MAS sarebbe microarcosecondi, che cos'è quello?
Questa è la parallasse, quindi 1.3, no, milliarcosecondi, non micro, scusa. Massa in milliarcosecondi, quindi millesimi di arcosecondo. Perciò questo è un oggetto piuttosto vicino, tutto sommato. Questi ce l'avano più piccola, vedi?
Ah, beh, sì, sì. 2.04, sì. E comunque adesso... tutta roba della nostra galassia, appunto.
Sì, sì, tutta roba della nostra galassia, assolutamente. Adesso è un po' tardi, vero?
No, no, abbiamo ancora qualche... cioè, l'ora l'abbiamo passata, siamo un'ora e venti, però se ci teniamo in un'ora e mezzo credo che non ci viene nessuno.
Io vi farei vedere al volo, la mappa 3D, come si fa a fare le mappe 3D della galassia in metà di Gaia, perché è una cosa che è alla portata di chiunque. Serve un po' di... magari una volta potremmo fare proprio un tutorial dedicato a questo, ci vuole un pochino.
Un po' di Python, oramai con Python si fa tutto, ci sono... c'è anche un
sono dei
moduli
Python già pronti proprio per fare questo. Comunque, allora aspetta, fammi cambiare, tac, condividi. Allora, questo è uno slide della presentazione che ho fatto a DeepCon quest'anno, quindi chi c'era già l'ha viste. Tra l'altro questa slide stessa me la sono riciclata anche in altre presentazioni. Questa è la nostra galassia. Noterete però che è la nostra galassia dove qualcuno si è divertito a disegnare i quadranti di Star Trek. Infatti vedete che c'è il quadrante Alfa, il quadrante Beta, Delta e Gamma, c'è la Federazione, c'è l'Impero Romulano, i Cardassiani, i Klingon, i Borg e così via. Quella a destra...
aspetta,
è...
per qualche motivo Archiano non sta in full screen, va bene comunque, perché però...
Ah, perché se lo metto in full screen, aspetta, poi non ti vedo più, però tutto modo che se ne importa. Vi lo vedete ancora, sì?
Sì, sì.
Ora vedete in full screen, no?
Sì, sì, vai.
Allora, a destra vedete invece dove Gaia arriva a misurare la distanza delle stelle. Dove arriverà in realtà, ancora non c'è arrivata, perché ancora non abbiamo tutti quanti i dati. Quindi come vedete, Gaia, il quadrante, buona parte del quadrante alfa e beta li fa studiare in enorme dettaglio. Noi vedremo esattamente dove è Romulus, dove...
il colore che è la precisione, cioè blu.
La precisione, esatto, sì. Più chiaro più sei preciso. E blu sei molto preciso. E giallo sei abbastanza preciso, rosso meno preciso, il rosa la precisione è poca. Mi sono divertito.
Perché, aspetta, torna indietro. Perché c'è quella specie di piuma gialla e in mezzo non c'è niente? Ah, perché allora, sei tra i bracci galattici, non ci stanno stelle?
Andando verso il centro della galassia.
Sì.
Perché andando verso il centro della galassia ci sono alcuni punti fortunati in cui riesci ad andare più lontano, sono le finestre di Bade, e poi sono stelle che tra di loro sono vicine, quindi riesci ad avere alla fine un'accortezza migliore, sorprendentemente, in alcuni punti. Allora mi sono divertito a prendere le stelle più luminose un tot e a fare la mappa, una mappa, intanto, allora cosa ho fatto? Ho preso le stelle di Gaia e ho creato per ogni stella il valore XYZ, dove XY è sul piano della nostra galassia e Z è perpendicolare al piano della galassia. Come si fa questa cosa? Salto un pochino e poi ci torno indietro. Però ho messo l'altra slide. Eccola qua. Si fa così. Voi prendete Gaia, andate sul sito di Gaia, che è questo qua che vi indico sopra. Vi fate la vostra bella query, oppure ovviamente ci sono dei moduli Python già pronti se volete fare tutto in Python. Questo qua vi darà, tra le altre cose, le coordinate galattiche della stella, che sono due numeri che ti dico longitudine e latitudine galattica. Ok? E li vedete disegnati qua, la longitudine e latitudine... sì, beh, io indico lo schermo. Buongiorno. La longitudine e latitudine galattica. Dopodiché a questo punto è semplicemente fare un po' di trigonometria. R è la distanza, e la ricavate dalla parallasse, anche quella la trovate dentro il catalogo. Facendo semplicemente R per seno, R per coseno, biseno, L, eccetera, trovi X, Y e Z. E ottenendo così X, Y e Z, mi sono divertito a plottarlo sopra per vedere dove siamo adesso. Questo è Gaia adesso. In realtà era... è il Gaia di R3, che la distanza è la stessa per R3. A questo punto, volendo, cosa fai? Ti fai XYZ, ti fai i tuoi bei cubi tridimensionali e te li navighi anche. Vedete? Si vede l'animazione.
50 che sono? Anni luce? Che roba è? 50?
Questi sono parsec. Parsec è circa 3 anni luce.
3.
E i colori delle stelle l'ho presi da Gaia, quindi blu sono stelle calde, rosse sono stelle fredde.
Vedete, gialle sono come il sole nostro.
Gialli sono come il sole nostro, grosso modo. Tra l'altro qui vedete anche al volo una cosa che in realtà è una legge universale. Sono più le stelle rosse delle stelle blu.
Questa razzismo astrofisico sull'Educational Channel.
Esatto, questa in realtà è una cosa molto nota ed è normale, perché le stelle rosse sono le stelle più piccoline e sono molte di più le stelle di piccola massa e le stelle di grande massa, perché le stelle di grande massa campano di meno. Una stella come il Sole vive circa 10-12 miliardi di anni. Una stella più grande del Sole può vivere anche soltanto anche meno di un miliardo di anni, perché essendo più grande deve bruciare il suo carburante molto più in fretta per fare in modo che la reazione nucleare compensi la gravità, e quindi muore molto prima. Una stella piccolina, più piccola del Sole, vive anche 20 o 30 miliardi di anni. Sì, sì. Quindi è normale che hai molte più stelle rosse. Dopodiché mi sono divertito a fare, mi sono divertito a prendere 5 stelle, che sono, le vede, sono queste segnate in rosso. Qui sono nel piano XY ora, quindi ho schiacciato per rispetto a Z, perciò XY sono nel piano della Via Lattea. Ho preso Proxima Centauri, Sirio, WOF 359, che qualunque fan di
Star Trek ancora stiamo a piangere dagli schiaffi che abbiamo preso. Stiamo
ancora a piangere, esatto. Anche se adesso i Borg si sono ridotti a fare gli scherzi via telefono.
Dopo Voyager.
Vega e 40 Eridani. Perché l'ho fatto? Perché queste stelle sono tutte stelle che in Star Trek hanno una grande importanza. Alfa Centauri perché chiaramente c'è la prima colonia umana. WOF 359 perché la batteria con i Borg, dopodiché Vulcano perché è una delle stelle indicate, Vega anche perché è presente. Praticamente che succede? Che tu volendo puoi sovrapporre le mappe di Star Trek alle mappe di Gaia, e la cosa funziona. Perché funziona? Perché le mappe di Star Trek sono basate su misure vere, sono basate su stelle vere, e quindi le cose funzionano. Ti puoi divertire a sovrapporre le mappe e andare partendo dai sistemi che sono scelti per essere già associati a una stella vera di Star Trek, vi potete divertire a vedere qual è la stella vera più vicina a una stella inventata in Star Trek, prendendo le mappe di Star Trek vere.
C'è Emilio che anche lui è un fan di Anaxar. Rimetti un attimo quella di prima, perché in realtà c'è un aspetto, interessante che ecco questa qua.
Questa?
No, quell'altra. Quella, ecco, sì, perché in effetti ecco che, di nuovo, perché poi noi sempre a cavallo tra scienza e fantascienza, oggi tutta scienza, però ecco, vedi, la Federazione e poi l'Impero Romulano e Klingon in realtà occupano uno spazio microscopico nella galassia, no? Tu avevi detto che questi sono parsec, quindi parliamo di un centinaio di anni luce grosso modo ciascuno, sì, degli imperi, quindi sono, cioè, nei telefilm non è che si evince o si ha un'idea, ma sono oggetti molto molto piccoli come imperi o federazioni stellari, no?
Sì, diciamo che lo si intuisce con Voyager. Quando Voyager torna un attimo alla mappa, quando Voyager finisce nel quadrante Delta, gli ci vuole parecchio per tornare a casa.
Sì,
anzi. Lì capisci in effetti quanto lo spazio della federazione sia piccolino, tutto sommato. Da una parte meno male, perché se poi fossero stati più vicini, sì, saremmo stati già assimilati a un pezzo. E quindi ecco, fare queste mappe 3D è una cosa molto semplice, questo era il mio punto. Magari una volta le potremmo fare insieme in diretta una.
Sì, potremmo fare una.
Ci scarichiamo i dati e ci divertiamo a fare il cubotto come quello che vi ho fatto vedere.
Chi ci ascolta lo sa, ma il concetto di divertimento di astronomi e fisici non coincide col concetto di divertimento
delle persone normali. Ma vedete, questo si applica anche a molti nerd, tutto sommato, eh?
Sì, ma infatti è una cosa buona, è una qualità, come direbbe sempre Guzzanti.
Ah, qui chiudevo il talk di Ipcon dicendo le mappe stellari ce l'abbiamo, sappiamo anche dove dobbiamo andare, perché siamo ormai a 5.000 esopianeti noti, scusate la riduco, e quindi le mappe sono pronte, i target pure, ci manca soltanto un motore a curvatura. Il quindi per davanti. Favore, voi fisici che fate la fisica fondamentale, tirate fuori questo motore a curvatura.
Ma quelli che vedete, vendono il motore a curvatura sono dei truffatori, sono peggio dei truffatori delle medicine, peggio di come si chiama, di Teranos e così via. cioè, c'è una teoria
di giocare con le menchiadine e tirate fuori sto motore a curvatura,
infatti... però appunto partire. Purtroppo lì c'è una brutta storia di proprio di truffe vere e proprie, di gente che è andata avanti per decenni vendendo il motore impossibile, il motore a curvatura, i concetti, anche facendosi passare per progetti NASA e insomma, comunque la versione breve, ne abbiamo parlato con Gabriele Rizzo varie volte, insomma, se leggete motore a curvatura è una truffa, non lo comprate. Sostanzialmente va bene, ragazzi carissimi e ragazzo carissimo, siamo arrivati a 1:28, direi che hai voglia di cose da raccontare, però sì, dobbiamo fare sicuramente la live storica, poi la live con Licia, con Doctor Who e i libri di Licia ovviamente, e poi dovremo fare la live hands on su Python e i dati, che potrebbe essere molto molto divertente.
Quella va preparata un pochino, perché
ce l'abbiamo per i prossimi mesi.
Anche in realtà con TopCat, che è un programmino Java, è piuttosto facile. Tu fai la query direttamente a Gaia e poi sono tre operazioni e ti tiri fuori il cubotto. Io quel cubotto che avete visto l'ho fatto con TopCat, che è un programmino Java molto semplice da usare. Con Python puoi fare cose ancora più complesse, però volendo già con quello è piuttosto facile.
La settimana prossima avremo Verusca e Laura, che è una, non mi ricordo il cognome, che è una reviewer di libri, ma nello specifico parleremo del fantasy e fantascienza lesbo femminista. Ovviamente vi rimando come al solito al sito di Fantascientificast di Omar, dove lui ripropone non solo le nostre live in podcast, ma anche quelle del gruppo dei Tolkieniani, di Talking Track, della Deepcon e così via, ovviamente like, subscribe e l'immancabile canale Telegram, dove se non ci siete siete i benvenuti, è un canale piccolo, molto tollerante appunto nonostante tutto. Laura Manga, i dolori della giovane libraia, abbiate pazienza, non ci vedo più, i dolori della giovane libraia, e il canale Telegram appunto, le discussioni più divertenti sono quelli pro Discovery, contro Discovery, pro alcuni film e altri, e ovviamente siete tutti i più benvenuti. Buonanotte a tutti o buongiorno, che qua in Giappone sono le 7 di mattina, non che ciò mi preclude dal tornare a dormire. E grazie Giuliano e ci vediamo presto. Ciao.
Alla prossima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, Penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.